Nuova puntata, anzi ultima puntata del 2009 per quanto riguarda il nostro Notes adesso in onda. Questo pezzo era un pezzo piuttosto famoso dei Jackson 5, quindi il primo vagito o uno dei primi vagiti di Michael Jackson, con noi come sempre Arnaldo Casali. Buon anno prima ancora che finisca.
È vero, poi noi quando siamo in replica sta proprio finendo, giusto? No,
sta proprio finendo, no, sta cominciando.
Siamo in replica
perché
prima dell'anno, siamo proprio
venerdì, sta cominciando
tra un anno e l'altro. A Pound House Top, questa era, e mi piacerebbe tanto riuscire a tradurre, ma io lancio un appello ai nostri lettori: se sapete che cosa significa Up on the House Top, mandate un messaggio, un commento su alessinonda.splinter.com, perché io non lo so. Up Force sopra. Sopra il tetto della casa, forse.
Ah, forse, oppure sopra la panca la capra campa.
Comunque, questa canzone io sono molto legato perché tu sai che io ero un fan sfegatato di Michael Jackson nella mia adolescenza.
Fino a quando era adolescente lui.
Sì,
Dopo
sono diventato un grande fan. E questa canzone, pensa, era un 45 giri, una rarità. Uscita su un 45 giri, credo, con DJ Show a Natale, forse era proprio. Perché questa è una canzone natalizia, effettivamente. Adesso è uscita all'interno di un album che si chiama Ultimate Christmas Collection dei Jackson 5. Ovviamente uscito in occasione del Natale, è uscito in occasione, ovviamente,
speculando
dopo.
Sulla
esatto,
scomparsa.
Esatto. Uno dei tanti dischi che sono usciti dopo la morte di Michael Jackson. E praticamente si tratta sostanzialmente di una ristampa del Christmas album dei Jackson 5 che uscì nel 1970. Però ci stanno in più anche alcuni.
Che c'era? 12 anni nel 70.
Allora, nel 70 c'aveva 12 anni.
12 anni.
12 anni. E in realtà tu pensa, aveva già inciso, credo, almeno 4-5 album con i Jackson 5. Credo che avesse già fatto anche il suo primo album da solista.
Poi dice che uno c'ha bisogno dello psicologo.
Hai capito pure te? Ecco. Come si dice in ternano, Porettello. In più ci sono delle tracce invece tratte da un album di artisti vari chiamato Motown Christmas, e poi ce n'erano altre, ci sono dei saluti addirittura, degli auguri di Natale che non erano mai stati pubblicati, che praticamente erano per la radio, erano andati, e che sono stati pubblicati appunto in questo album.
Senti, ma la sorella di Michael canta ancora, che fine ha fatto?
Janet
Jackson.
L'unica che ha avuto un po' di successo insieme a lui, sì, appunto.
Io me la ricordo in Saranno Famosi, nel famoso telefilm.
Questi sono i suoi sorti.
Tratto dal film, poi.
Credo avessi un 18 anni. E qui non ho mai capito, il telefilm è tratto dal film o il film è tratto dal
questa
telefilm?
È una anche questo, se vuoi possiamo fare un sondaggio. Questo credo che sia il telefilm tratto dal film.
Ah, sì?
Perché il film è dell'80.
Il film è dell'80, il telefilm.
E viene dopo, forse, nell'81, 82. Non
questa
so.
Canzone invece è del. No, non è del. Cioè, l'anno abbiamo detto del 70. Però è interessante perché è una canzone tradizionale, in realtà.
Hai capito?
Credo. Adattata da The Corporation, che era appunto questo gruppo che faceva poi le canzoni per Motown. La Motown è stata. La mamma del soul, no? la casa produttrice di tutti i grandi cantanti della black music, dei cantanti neri degli anni 70, da Diana Ross a Stevie Wonder,
eccetera,
e quella con cui appunto esordì Michael Jackson nel 1969 a 11 anni di età, con un celebre album a cui poi ne facevano fare uno appresso l'altro, cioè davvero nel 69 credo che sono usciti almeno 5-6 album, nel 70 già c'era questo Christmas album con tutte queste canzoni tradizionali, lo trovate nei negozi, se vi è piaciuta sta canzone, a me è piaciuta, devo dire,
non era male.
Allegra, e adesso sempre tanto per non fare pubblicità perché non sta bene, no?
Ma non facciamo parte della casa discografica, per cui a noi non ce ne frega niente,
però ecco, sempre per non tornare anche sull'argomento della l'anno scorso, una di queste canzoni che si chiama I Saw Mommy Kissing Santa Claus, ho visto mamma che si baciava con Babbo Natale, che la trovate anche in un certo quale reading chiamato
e gli sono rimasti tutti i peli della barba sulle labbra, esatto. A mamma.
In un reading chiamato Il Giorno di Natale, che potete sempre ascoltare su
TNA o volendo su Radio Adesso.
O su radioadesso.it, ormai c'è una sezione, c'è una sezione addirittura da stanotte, c'è proprio una sezione chiamata Il Giorno di Natale, volendo.
Preparatissimo.
Quattro puntate che sono andate in onda
nel corso delle feste e ancora ne andremo a trasmettere fino al 6.
Quindi restate sempre sintonizzati, perché io guardi adesso sotto le feste mi sono narcisisticamente sintonizzato sempre su Radio TNA
e vedi un po'.
Ho sentito tante belle cose,
ci credo.
Tra cui ogni tanto beccavo anche questo reading, una volta ho beccato invece i 5 racconti che tu hai registrato, uno tutti di seguito all'altro,
sì, esatto.
Che ha gratificato ancora di più il mio ego.
Sì, me lo so, megalomania, lo so.
Perché ecco, possiamo anche segnare questa cosa, che oltre a il due di questi racconti letti da Francesco Franceschini, che fanno parte della quarta puntata del Giorno di Natale,
che sono Babbo Natale, la Coca-Cola e Natale 2001,
che tu, come leggerai poi nelle note di copertina dell'album, che però è destinato soltanto agli amici, quindi voi non lo potete acquistare.
No, ce l'ho io, mi dispiace.
Essere ai miei amici per
avere. Devo dire che hai fatto molto molto bene.
E c'è anche la precisazione appunto che ci sono due racconti diretti, perché sono tutti racconti, la regia di questi racconti
è a due.
La mia, tranne i due di Franceschini, è quello di Enzo De Caro, che l'ha diretto personalmente.
Perché ci sono, diciamo, a parte noi, insomma, ma ci sono due guest star, ci siamo, no? Cominciamo da Marzia Ubaldi, che è l'ospite d'onore, e l'altro è Enzo De Caro, che sono i due grandi attori e doppiatori e artisti che hanno dato lustro a questo progetto. E poi c'è il nostro amico Riccardo Leonelli, anche lui attore, anche lui regista, anche lui artista, diciamo così, a tutto tondo. E poi c'è, li leggo se vuoi, sì, Emanuele Cordeschi, Silvia Imperi, Daniela Amato, Mariangela Berazzi, Silvia Imperi l'ho detto, Costanza Farroni, Alba Anghillon e basta. E ci sei tu, ovviamente, Arnaldo Casali.
Daniela Amato, non so se l'hai citato.
Daniela Amato, mi pare di sì, comunque.
Insomma. Daniela Amato è una nostra collega, nel senso che è una speaker di una radio, una web radio,
bene.
Radio Imago. Poi appunto c'è Albon Villon, che è un giullare francese che legge una storia,
è stato qui da noi, no?
Che è stato anche ospite
quest'anno, non mi ricordo che mese era, ma insomma quest'anno.
Silvia Imperi penso che molti dei nostri ascoltatori la conoscono, perché è un'attrice anche lei abbastanza conosciuta qui a Terni. Costanza anche buona parte di questo gruppo arriva proprio dalla compagnia di Riccardo Leonelli, insomma,
esatto.
Altri dal progetto di Silvia Imperi, tra l'altro, che prosegue, lo voglio approfitto per segnalare, le Eterne Maddalene, un progetto tutto incentrato sulla figura della donna al femminile. Una delle belle novità di questo 2009 e anche del 2010, perché questo progetto continua, è partito a novembre ma continua fino ad aprile, dedicato appunto alla condizione della donna nel corso dei secoli. Ce n'è stato uno molto bello dedicato alla stregoneria, ce ne sarà uno sulle donne dei Vangeli, a cui ha collaborato anche Lilia Sebastiani, quindi tenete d'occhio anche le Eterne Maddalene, ci sono i volantini in giro per la città, insomma, poi ve ne daremo anche
notizia. Sai che adesso poi il comune sta facendo la guerra ai volantini selvaggi, quindi ci vuole il timbro.
Beh, selvagge.
È giusto che sia così.
È giusto, assolutamente è giusto, perché siamo veramente invasi. E quindi niente, questo era appunto il giorno di Natale. Lo ripetiamo, volendo potete ascoltare questi racconti su Radio Adesso .it. Ah no, ecco, poi c'è una versione, ci sono anche appunto 5 racconti che stanno anche in questo reading, ma in un'altra versione, letti appunto da Francesco Franceschini, che
eccolo.
Ogni tanto vengono riproposti, sì. Molto belli, devo dire.
Ne ho letti 5, uno di seguito all'altro, così, sì. Senza soluzione di continuità, come si dice.
Quindi volendo ce ne sono alcuni che potete ascoltare in doppia versione.
Bene.
Silvia Imperi e Francesco Franceschini.
Bene. E scegliete quale vi piace,
Di più.
Speriamo che Silvia non se ne abbia male. Come si
dice. Ma non credo.
Non credo.
Non credo.
Non credo.
Quindi,
senti, le canzoni sono tutte belle, devo dire, tranne una che è veramente orrenda. Adesso ti arrabbierai. Però
Baffo
quella
Natale.
Di Giovanotti e di Carboni non si può sentire.
No, qui te la volevo fare mettere stamattina.
È orripilante.
È Natale tutti i giorni.
È bruttissima. È una cosa mostruosa. Anche perché è cantata male, stonano tutte e due. Già Carboni, già Carboni è stonato come tre campane.
È un po' improvvisato. Adesso diciamo
molto
tutto,
improvvisato.
Allora c'è Giovanotti e Carboni che apre.
No, la canzone, il testo è molto bello, devo dire.
Il testo, tanto
è
vero, che è talmente bello il testo, che qui non è ancora presente. Non so se lo faremo prima o poi. Ma il racconto che apre il libro, da cui è tratto,
è
questo reading,
è
tratto proprio, sì, proprio tratto, una, sì, quasi una parafrasi di questo testo, che ancora non abbiamo inserito, quindi abbiamo messo direttamente la canzone.
Sul testo niente da dire, è cantata male però.
Poi c'è Happy Christmas, tra l'altro la musica sai che è degli Extreme, More Than Words si chiamava. Poi c'è Happy Christmas di John Lennon.
Vabbè, insomma, è un cavallo di battaglione.
C'è Celine Dion che canta Oh Holy Night.
Bene.
Poi adesso sto andando un po' a memoria.
I quattro ottave sono molto bravi.
Che sono il nostro gruppo molto di amici bravi. Di Milano che cantano tutto a cappella. E sì. C'è una versione molto carina di questa adesso in inglese non ve la dico perché non riesco a parlare. Comunque è Rudolph la renna col naso rosso,
la renna di Babbo Natale,
ecco, la renna,
sì,
di Babbo Natale.
Poi c'è Claudio Baglioni nella sua versione Agonia, quando mamma ancora mia, cantava in modo terrificante.
Non so se si capisce, quel racconto è un po' ironico perché forse l'ho scritto volevo farlo bene, penso, rispettoso, sì, del testo della canzone, perché è veramente una canzone brutta, diciamo. Sì. Quella è veramente terribile.
Notte di Natale
c'è una canzone, è un testo ispirato a questa canzone che voleva essere ironico, però forse,
infatti, io ho detto una canzone era brutta, ma in realtà sono due bruttarelle. Quella di Baglioni è proprio brutta.
Spero veramente. Che tu abbia apprezzato Baffo Natale di Elio e le Storie Tese.
Assolutamente
è,
sì,
straordinaria. Assolutamente che paga, sì, di uno che è ovviamente un testo surreale. Io non sono un fan di Elio e le Storie Tese, perché di solito hanno un umorismo che io non apprezzo più
un po'
di
greve
tanto.
Sì,
un po' greve, un po' adolescenziale. Questa canzone è bella, a parte che c'è Giovanotti, quindi. E poi è una canzone che è surreale, perché parte con il protagonista Elio che ha questa frenesia di fare i regali. Dice, non importa cosa regali, l'importante è regalare, perché bisogna fare pacchi e pacchettini, la frenesia, no? Lui arriva al negoziante e dice, negoziante, alle 19:29 dice, dammi qualsiasi cosa, un portafogli, un portafili, una cagata, qualsiasi cosa, basta che mi dai dei regali da mettere sotto l'albero. E il negoziante, interpretato da Giovanotti, gli fa, ma lei mi viene qui alle 19:29 a chiedermi dei regali, mi fa delle richieste esorbitanti su una musica anni 80. Non che io abbia nulla contro gli anni 80, si figuri, la musica anni 80 io l'ascoltavo dal 70. E poi dice, pensi, ero amico dei Gazebo e di Daffy, pensi, conoscevo Sandy Martin quando ancora aveva i baffi. E
da lì Baffo Natale.
E poi parte, dice che lui faceva parte dei Via Verdi, e ci sono tutte queste meteore degli anni 80 che non so se tu ricordi.
Beh, vagamente.
Io c'ho dei ricordi vari, perché Daffy sinceramente non me la ricordo.
No, Daffy no. Sandy Martin sì.
Sandy Martin.
Platinatissimo, me lo ricordo.
Ma anche i Via Verdi.
I Via Verdi vagamente come noi.
E lui fa, negoziante che hai fatto parte dei Via Verdi, lascia stare i tuoi ricordi e dammi i regali di Natale.
Esatto.
E poi diventa tutto surreale, perché cominciano a fare tutta questa cosa sugli anni 80 e su tutti questi personaggi
che neanche Carlo Conti avrebbe il coraggio di
fare. Neanche Carlo Conti. E finisce dicendo, anzi, non è mio, sono dimenticato di dirgli che ero amico anche di Tracy Spencer. E via. E quindi c'è questa canzone che a me piace molto. Poi c'è, ci tengo a dire che invece
i nostri amici Petra Magoni e Ferruccio
Petra
Spinetti.
Magoni e Ferruccio Spinetti, una bellissima versione di Fermare i cieli, un altro classico. Ci sono i Zampogliari Abruzzesi, che è un medley, perché poi ogni canzone doveva essere adatta un po' al racconto. Quindi c'era un certo punto un racconto ambientato nel 1600, ho detto che musica natalizia ci stava nel 1600, certo. E le Zampogliari ci saranno state,
sì,
sicuramente.
Poi
vabbè, ci sta il Gladiatore, Hans Zimmer,
certo.
C'è Vinicio Capossela al Colosseo, che apre proprio un racconto di ambientazione pagana, sì, di ambientazione proprio.
No, poi vorrei
romana.
Sottolineare il fatto che hai messo vicino Elio e le Storie Tese e Giuseppe Verdi. non è male come accostamento.
Perché effettivamente poi stanno vicini, perché si passa appunto da un momento piuttosto comico, insomma, di Elio e di un racconto abbastanza sarcastico, da me medesimo letto, l'unico che ho usato leggere io, perché c'erano tante parolacce, quindi nessuno avrebbe accettato.
L'abbiamo notato, quello sarebbe un pochino da edulcorare.
Ecco,
un pochino.
Quello l'ho fatto apposta io, perché sennò non l'avrebbe letto nessuno. Poi c'è appunto subito dopo invece c'è un momento molto drammatico, aperto da Mozart e da Verdi, in cui poi c'è Riccardo Donelli che racconta
con la sua voce stentoria
la morte della moglie di Alessandro Manzoni. E lì ti devo confidare un segreto invece, che mentre tu appunto hai fatto questi racconti, perché questi lo diciamo importanti, i racconti di Francesco Franceschini sono stati registrati in diretta, cioè
assolutamente
stati,
senza prove,
esatto, ma addirittura in diretta radiofonica, perché tu l'hai fatti proprio di fronte al pubblico di Radio TNA,
senza rete.
Invece, per esempio, quello
e senza
di...
vergogna anche, soprattutto.
Però sono molto belli, l'hai fatti molto bene, grazie. Mi è piaciuta molto anche la scelta delle musiche, devo dire. E, invece in Cadena abbiamo fatto una sessione di quelle proprio più massacranti, perché siamo stati quasi una notte intera a registrare queste cose, e quindi poi alla fine quello che voi ascoltate è proprio un mix di varie take. È stato un montaggio molto lavorato. Comunque, insomma, ecco, adesso basta, se no esageriamo a fare questa pubblicità. Basta. Comunque, ascoltatelo
fino al 6 gennaio. Comunque,
il 6 gennaio su Radio TNA, dopo e anche, su Volendo Radio Adesso,
dopo anche in internet, certo.
Invece, abbiamo appunto ascoltato Michael Jackson. E visto che facciamo un bilancio dell'anno, beh, insomma, Michael Jackson è stato un po' un protagonista del 2009.
Io non sono mai stato un fan, parlandone da vivo, non sono mai stato un grande fan di Michael Jackson. Però la notizia della sua scomparsa, effettivamente, mi ha colpito notevolmente. Devo dire, è stata una cosa anche imprevista, quindi mi è dispiaciuto molto.
C'è stata anche una battuta molto cattiva che in questa, non so se te ti è arrivato, gli SMS di auguri natalizi.
No.
Che sono usciti durante adesso.
Ah, sì, ho capito. Tramite Facebook, sì. Ma non la ripetiamo.
Tramite
però.
Facebook.
Non la ripetiamo.
Era abbastanza buffo, e qui diceva appunto quest'anno, no, perché era un piccolo bilancio.
Non la ripetiamo, sì, ok.
No, cioè, quest'anno è morto il mio cantante preferito, sì, okay. Michael Jackson. La mia attrice preferita,
Farrah Fawcett.
Poi chi c'era? Ecco, adesso io lo devo rileggere, perché però era abbastanza buffa.
Era lungo poi, parecchi nomi, sì.
No, perché ovviamente questo due si è portato via veramente un sacco di personaggi, anche di...
Beh, oddio, dire adesso, con tutto il rispetto, dire che Farrah Fawcett era l'attrice preferita di qualcuno mi sembra un po' forzato.
Magari c'era, eccolo. Caro bambino Gesù, quest'anno si è portato via il mio cantante preferito, Michael Jackson. La mia attrice preferita, Farrah
Fawcett, credo, non lo so.
Il mio presentatore preferito, Mike Bongiorno. La mia poetessa preferita,
Alda Merini.
Volevo dirti chi è il mio politico preferito.
Non lo diciamo.
E che qui, l'anno non è ancora finito.
E qui, vabbè, ognuno ci mette il nome che vuole.
Però diciamo, qualcuno ci ha provato a farlo fuori direttamente, ma insomma. Poi qualcuno non ci aveva un'idea, visto appena gli hanno fatto, anche stato anche l'anno delle aggressioni. Cioè,
ah sì, anche subito sua santità l'altro giorno.
Si è arrabbiato, dice, uno non ci aveva un'idea, da uno copia subito. Ma
subito, sì.
Possibile.
No, poi la signora, insomma, la donna che ha spintonato il Papa, ha detto non volevo farlo cadere, ma se gli dai una spinta di quel tipo, una persona di 80 anni cade, voglio dire.
No, il bello è che il Papa non si è fatto niente, il povero cardinale Cerverà invece si è scocciato tutto, insomma.
Vabbè.
No, invece una cosa bella a proposito del Papa, una notizia importante, un evento anche che c'è stato quest'anno, insomma, che in qualche modo ci riguarda anche se un po' a distanza, è stato che quest'anno il Papa per la prima volta ha partecipato alla mensa dei poveri della comunità di Sant'Egidio a Roma.
Notizia di questi giorni.
Ecco, è successo proprio un paio di giorni fa.
C'era anche Monsignor Paglia,
che come sappiamo è stato proprio l'ideatore del pranzo con i poveri in cattedrale. È stato un momento, insomma, molto toccante. Ieri Don Riccardo me lo raccontava, insomma, il Papa è stato tutto il tempo, insomma, ha mangiato insieme appunto a un anziano, a un povero, e ha fatto anche dei discorsi anche improvvisati, e poi dice lui, ti colpisce proprio per questa gentilezza che ha, cioè è una persona molto gentile, molto precisa, appunto non ha appunto quei tempi magari televisivi, nel senso che appunto si toglie gli occhiali, si mette lì, però molto preciso, cioè proprio
mica è un presentatore, non deve avere i tempi televisivi, perché
sì,
non è un presentatore.
perché Wojtyła ce l'aveva, ricordi, era un, però insomma
era anche
è
più
stato
all'inizio
momento.
Era anche più giovane, quindi era anche più
all'inizio, no, beh, lui bisogna ce l'aveva anche da vecchio, e da malato, però non è che siamo tutti uguali. Certo. Invece Ratzinger è sempre molto accademico, però anche in quella sua impeccabilità, no? del professore comunque universitario. Adesso fare un bilancio dell'anno sarà difficile, perché parlare appunto di eventi, stiamo andando un po' così in ordine sparso. Sì, abbiamo uscito Alda Merini, a cui tra l'altro anche sotto Natale Radio TNA, se non sbaglio, ha ritrasmesso, sì, no? Il rotocalco,
assolutamente.
Dedicato insomma a questa grande poetessa, che era un po' anche la poetessa dei matti, no? Visto che lei era stata molto in manicomio, è stata anche un simbolo da questo punto di vista, anche
la poetessa degli ultimi, in fondo è stata una poetessa che ha soprattutto fatto della passione la sua ragione di vita. Lei viveva per la passione per l'arte, per la passione per gli uomini, per la passione anche per il sesso, lo diceva lei stessa. Quindi tutte le sue cose sono state fatte con passione. Credo che non abbia fatto mai nulla di superficiale. Questo è un fatto che ci può insegnare anche qualcosa. Fare una cosa tanto per farla non ha senso. Lei ha sempre vissuto intensamente, spesso pagando sulla propria pelle le sue scelte anche.
È stato un anno delle catastrofi, purtroppo, insomma, dall'Abruzzo a Messina è stato un anno abbastanza catastrofico. È stato l'anno del Nobel a Obama, che certo quando è andato a ritirarlo non è...
Nel frattempo aveva mandato un altri 40.000 soldati in Afghanistan. Insomma,
quella frase, la pace passa anche attraverso la guerra, sì, forse potrebbe anche essere una frase giusta in linea di principio, forse, ma no, insomma, certo... Non è forse la frase migliore con cui presentarsi.
Sì, lo poteva dire in un'altra occasione.
Ecco, magari non era un po' da Bush quella frase.
Un pochetto.
Ecco, però, sempre andando proprio in ordine sparso e ricollegandomi in realtà soltanto veramente, no veramente, abbastanza fortemente, ma ci tengo a raccontare questa storia perché sempre una storia di Natale, no? La puntata di quest'anno, anche di oggi, quella della settimana scorsa, l'abbiamo chiamata le storie di Natale. No, prima abbiamo citato questi racconti natalizi che vanno in radio. Insomma, ce n'è uno che non c'è ancora in radio, ma che presto speriamo ci sia. Non so se faremo in tempo proprio per Gabbefana, ma comunque poi lo troverete online e lo ascolterete. È una storia che ho conosciuto quest'anno, Francesco. Perché appunto in questi racconti, io dicevo anche l'anno scorso, ho cercato di evitare di inventarmi delle storie, visto che non sono tanto bravo tutto sommato come creatore di storie, a differenza di Baricco, come tu.
Ah, Ricco Baricco, caspita.
Allora ho cercato sempre di andare a pescare delle storie autentiche, delle storie vere accadute nel giorno di Natale, o semplicemente delle storie che potessero
ispirarti,
sì, ma
essere un po' romanzate,
far conoscere anche, così, che potessero essere romanzate ma che avessero un fondo di verità e che quindi potessero anche aiutare a scoprire alcuni aspetti inediti del Natale, tipo per esempio appunto i Saturnali Romani, che magari non tutti sanno che cos'erano. Non è che è una festa che si svolgeva dal 17 al 23 dicembre e che era pari pari il nostro Natale, il nostro Capodanno, cioè dal gioco alle strenne,
alle gozzoviglie,
no? Le strenne ce lo ricordava anche proprio Lilia Sebastiani in una puntata, dato che è andata in replica
domenica sera.
Domenica prossima troverete un'altra puntata,
la seconda parte
dello speciale con Lilia Sebastiani, alla scoperta appunto del Natale. Una storia di Natale che mi hanno raccontato quest'anno, me l'ha raccontata il mio amico Stefano Di Maio, che è poliziotto, tra l'altro eroico, è stato da poco, ha finito sui giornali per il modo in cui ha sventato proprio un gruppo di spacciatori. Lui lavora proprio nel narcotici e che è stato... ha rischiato di morire perché uno spacciatore che lui ha arrestato ha cercato di accoltellarlo alla gola e lui con una mossa di karate gli ha praticamente staccato
un paio di settimane fa.
E pensa, il giorno prima di fare questa missione, che ormai è passata alla storia,
così rischiosa,
lui io gli avevo chiesto, siccome lui appunto è anche attore molto molto bravo, tra l'altro adesso capisco anche perché attore, perché lui recita tutti i giorni come poliziotto. Lui è proprio di quelli che appunto fanno queste missioni pericolose e quindi lavora sempre in anonimato, è travestito da tossico o da spacciatore, quindi recita sempre, no?
Ma invitalo, invitalo qui in trasmissione.
L'ho invitato e verrà quando potrà, verrà sicuramente, un personaggio da conoscere, perché appunto straordinario poliziotto, bravissimo istruttore di fitness, da poco è il mio istruttore anche.
Fai anche fitness?
Faccio aerocombat. Non mi chiede che cos'è, perché ancora non l'ho capito, però lo faccio. Ho fatto 4 lezioni fino adesso, però molto divertente. È una specie di karate, mezzo karate, mezzo pugilato. La prima volta che faccio palestra io in 34 anni. Però mi diverto molto. E lui è veramente bravo. Ed è appunto attore con Riccardo Leonelli. Io l'ho conosciuto proprio come attore di Riccardo Leonelli, anche se lui addirittura faceva parte dei Clown della Pace insieme a Fra Giuseppe Rosati, il famoso frate clown. È lì che aveva conosciuto Riccardo. E quindi, in quanto attore, gli avevo chiesto se anche lui voleva fare una lettura di questi racconti per il giorno di Natale. E lui mi fa, sì, bello, bello, ma poi, sai, ci sono un sacco di storie di Natale. Ho detto, sì, lo so, guarda, io le ho messe tutte. Gli ho detto, guarda, tutte le storie tutte belle di Natale conosco. Io ce le ho inserite. Ah sì, ci hai messo anche quella della Prima Guerra Mondiale?
Aia.
Quale? Cioè, c'è presente la storia, il videoclip di Pipes of Peace di Paul McCartney? Tu ce l'hai presente, Francesco?
Vagamente, quella a cartoni animati?
No, era quello sul fronte, con il soldato inglese e il soldato tedesco, entrambi interpretati da Paul McCartney che fanno amicizia.
La roba degli anni 80, non me
sì,
lo ricordo.
Sì, 1983, io vedi, l'ho visto nell'88, me lo ricordo. Ma, e io ho detto, sì, beh, il videoclip è molto bello, molto poetico. Dice, no, ma quella è una storia vera. Me l'ha raccontata velocemente.
E lui come faceva a saperlo?
Non lo so, si era documentato evidentemente. Tant'è vero che quando lui mi ha detto questa cosa, io sono tornato dopo questa lezione di Aerocombat, sono tornato in ufficio, mi sono messo a cercare su Wikipedia o su Google, insomma in generale, ho trovato una marea di documentazioni su questa storia e quindi ho subito istantaneamente scritto un racconto.
Che però non è incluso.
Non è stato è incluso nel libro, quindi lo trovate, anzi riapprofitto per dire www.ilmiolibro.com per chi volesse comprare
oggi
il giorno di Natale.
10
euro,
pubblicità.
10 euro il giorno di Natale, ilmiolibro.com. Pensa che mi hanno fatto un commento sul libro, una cosa che mi ha fatto anche, non so se queste cose sono abituali su questo tipo di siti,
non lo so.
Ma mi fanno una ragazza mi fa un commento, ah bello bello, ho letto la tua presentazione del tuo libro, mi ha incuriosito molto, e fa tutto un commento alla presentazione del libro, poi fa bello bello, spero che tu potrai commentare il mio, ma scusa, allora comprate il libro e leggi, no? Che mi commenti la presentazione del libro? Ma se ti ha incuriosito leggi il libro, non è che... Vabbè, no, voleva fare pubblicità al suo di libro,
sì,
evidentemente.
Beh, evidentemente.
No? Fanno
sì.
Così. Sì, no, dai, io adesso pubblico un libro. Di... Vabbè. No, quindi l'ho inserito comunque, ho fatto in tempo a inserirlo pelo.
Quante
pelo
pagine
nel
sono?
Racconto. Il libro sono 200 pagine.
Ah, 200.
E questo racconto, adesso ve lo dico a voce, così non lo leggo, ma vi racconto la storia perché è veramente una delle storie accadute il giorno di Natale più belle che io abbia mai conosciuto. Ed è una storia, ripeto, assolutamente vera, che è stata occultata nel corso dei decenni, proprio per motivi strategici, bisogna dire, nel senso che era una storia molto pericolosa, perché è una storia che fa male alla guerra. Era la notte di Natale del 1914, quindi la prima notte.
Parliamo della prima guerra mondiale.
Primo Natale della prima guerra mondiale. Il primo Natale della prima guerra mondiale. E sul fronte, non è stato un episodio isolato, questo è importante, cioè non è accaduto su un fronte, ma è accaduto su tutta la linea del fronte che andava in Francia e in Belgio, diciamo. Credo per almeno 200 chilometri di fronte. I soldati tedeschi hanno fatto degli alberi di Natale sulla trincea. E hanno cominciato a cantare canti natalizi, Stille Nacht e altri. I soldati inglesi si sono commossi ascoltando questi canti e vedendo questi alberi di Natale e hanno risposto cantando le canzoni tradizionali inglesi come God Rest Ye Merry Gentlemen e altri. A un certo punto i tedeschi hanno cominciato a gridare inglesi, fatite fuori, noi non sparare! E questi hanno detto, scherzando, questi si sono messi a ridere, dicendo, scappiamo fuori, non usciamo dal fronte. Si sono messi a ridere e gli hanno risposto, venite fuori voi, tedeschi. A quel punto un paio di tedeschi sono usciti a mani alzate dalla trincea e si sono diretti in quella che si chiama terra di nessuno, cioè quello spazio di terra
tra
le due trincee. Si sono diretti verso gli inglesi. A quel punto gli inglesi hanno visto i tedeschi disarmati, anche loro sono usciti dalla trincea, si sono incontrati nella linea nella terra di nessuno, si sono dati la mano.
Specie di Striscia di Gaza, insomma, una cosa del genere.
Sì. E hanno fatto amicizia. Hanno proprio fatto amicizia. Uno ha cominciato, come si vede nel video, guardatevi, anche se cercatelo su YouTube, il video di Paul McCartney, che è bellissimo, e devo dire, un video che io pensavo fosse inventato, rispetta esattamente quello che è accaduto. Non c'è niente di inventato nel video di McCartney, niente di poetizzato. Fanno amicizia, si scambiano gli indirizzi, uno fa vedere le foto della fidanzata agli altri, addirittura c'è uno che un tedesco gli fa l'inglese, gli fa vedere le foto e l'inglese gli fa ammazza però buona tua sorella, e questo guarda, se mi vieni a trovare la faccio conoscere quando è finita la guerra, te la presento magari. Nasce una vera e propria amicizia, si scambiano, allora i tedeschi gli fanno mangiare le cose
Le schifezze loro.
Le schifezze tedesche, gli inglesi fanno
le schifezze inglesi.
Si scambiano cioccolate, dolci. I tedeschi cominciano a suonare l'armonica e i tedeschi tirano fuori le cornamuse, da cui poi il titolo della canzone di Paul McCartney, anche del racconto che ho fatto io,
di pace.
Cornamuse di pace. Sì. E addirittura organizzano delle partite di calcio. Sembrerebbe, Francesco, che ne sono stati tanti. Questo non è un episodio solo, se ne sono stati fatti tanti, quindi anche varie partite di calcio, Inghilterra, Germania,
i primi mondiali.
Esatto, sembrerebbe addirittura che il Time di Londra pubblicò una foto dei soldati tedeschi abbracciati ai soldati inglesi dopo la partita, e il risultato della partita era stata vinta dai tedeschi, tra l'altro.
Ah, pensa un po'.
Quindi la voce si è sparsa e i generali hanno cominciato a aver paura, perché in alcuni casi di questo fronte, questo è successo il giorno di Natale, poi a Santo Stefano si è ricominciato a sparare. In alcuni casi questi ci hanno preso gusto a far pace e hanno detto: no, ma prolunghiamo la tregua per tutte le vacanze di Natale.
Fino al 6 gennaio.
Fino al 6 gennaio. Alcuni se ne sono passati, sono andati fino a febbraio. Altri addirittura hanno detto: si sono messi d'accordo, facciamo così. Allora, nei bagni non si spara. Quando si fa colazione non si spara, se mangia tranquilli. E poi sentite, fammi una cosa: se ci ordinano di sparare, noi spariamo in alto.
Ecco.
Cioè volevano fermare la guerra i soldati
e non ci sono riusciti,
purtroppo. E questo è successo, ma in realtà, ripeto, ci sono riusciti per molto tempo, cioè in alcuni casi, ripeto, fino a febbraio, quando si è sparsa, quando di fatto stava scoppiando la pace. A quel punto i generali hanno cominciato ad accusare di tradimento chi non sparava al nemico, hanno preso dei provvedimenti pesantissimi. Addirittura la notte di Natale del 1915, per impedire che si ripetessero simili episodi, hanno ordinato bombardamenti la notte di Natale, perché altrimenti, dice, qui smettono di sparare e poi succede che fanno pace. E hanno ordinato una turnazione di soldati sul fronte, quindi non lasciavano fermi i soldati per troppo tempo,
per impedire che si affratellassero.
Esatto, perché poi quello che pensavano i soldati, appena si accorgevano che chi ci avevano di fronte non erano dei mostri, ma erano uomini come loro, e dice, loro avevano in comune con quei soldati nemici molte più cose di quanto avessero in comune con i loro superiori. Loro a quel punto la guerra non la volevano fare.
Un'epidemia di pace è pericolosissima.
Esatto. Qualche episodio si è ripetuto ancora a Pasqua 1915. Quindi poi questi episodi sono stati, ripeto, si era sparsa la voce perché addirittura il Time aveva pubblicato le foto. Questa pace, diciamo, è stata stroncata in tutti i modi, tant'è vero che poi questi episodi nel corso della Prima Guerra Mondiale sono diventati sempre più rari, fino a scomparire del tutto. E nella Seconda Guerra Mondiale non è accaduto questo, anche perché purtroppo la Prima Guerra Mondiale è stata l'ultima guerra in cui i soldati si sono trovati faccia a faccia col nemico. Sappiamo che la Seconda Guerra Mondiale è stata combattuta in gran parte tramite bombardamenti, in cui tu non vedi il nemico. Se vediamo anche oggi la guerra in Iraq, i soldati americani, quando bombardavano gli iracheni, no? Bombardavano ospedali, bombardavano
scuole. Non hai neppure il tempo di affezionarti.
Ma non ti accorgi neanche che stai ammazzando le persone.
Come un videogame.
Tu magari dici, io sto bombardando un obiettivo strategico, poi fai una strage di innocenti.
E non lo sai.
E non lo sai nemmeno, Quindi l'umanità è stata completamente tolta alla guerra. Quando c'era l'umanità, fino alla Prima Guerra Mondiale, ancora c'era la possibilità di conoscere delle persone, guardare in faccia il nemico. E ci sono, a parte il mio racconto, insomma, che per carità, se volete comprare il libro e sono contento, ma cercate altrimenti questa storia su internet, si trova, Francesco. Io, metà del mio racconto è basato su una lettera dal fronte di un ragazzo che scrive alla sorella il giorno di Natale e dice: senti, io ti devo raccontare questa cosa, è fantastico, mentre tu cantavi con i parenti le canzoni natalizie di fronte al camino, io le cantavo insieme ai soldati tedeschi, è una cosa meravigliosa, è scoppiata la pace, e questo soldato è estasiato da questi episodi e racconta tutti questi episodi che io ti ho detto,
e
in buona parte
anche
sono raccontati in prima persona da questo soldato.
In passato, anche in altre guerre, quanto sarà successo questo tipo di fenomeno, magari non lo sappiamo.
Sì, perché ripeto, anche questo, cioè, tu lo conoscevi questo episodio?
No,
io stesso non lo conoscevo finché non me lo raccontava Stefano, è stato tenuto nascosto e tuttora è poco conosciuto, perché ripeto, è un episodio pericoloso che fa male alla guerra, quindi comunque non c'è interesse a farlo conoscere, anche se sono stati scritti dei libri, esistono vari libri, uno si chiama La piccola pace della grande guerra, è uscito anche un film anglo-francese, recitato in inglese e in tedesco, nel 2005, se non sbaglio. Io a sto punto lo cercherò questo film e cercherò di farlo proiettare ovviamente il prossimo anno al Festival Popolo e Religioni, perché insomma
è abbastanza
recente, quindi è una bella storia di Natale che ci insegna molto anche sulla guerra e sulla pace, no?
Sì, sono d'accordo. Abbiamo 2 minuti, Arnaldo, quindi gli ultimi 2 minuti del 2009.
Gli ultimi 2 minuti del 2009, che dire in questi ultimi... Beh, abbiamo parlato...
Abbiamo una canzone da sentire ancora, eh?
Abbiamo una canzone da sentire che... tanto perché appunto abbiamo parlato di questo racconto corale, io volevo ascoltare la canzone corale per antonomasia, no?
E cioè,
Do they know it's Christmas?
It's Christmas.
Se noi abbiamo Franceschini, Leonelli, De Caro, Ubaldi, Imperi, Amato, Farroni, eccetera, loro avevano Bono, Sting, la Band Aid.
Siamo lì, insomma, più o meno.
È stata un'iniziativa natalizia che è accaduta invece questa nel 1984, ideata dal grande...
un quarto di secolo fa.
Pensato.
Pensato.
Questa iniziativa è partita da Bob Geldof e Midge Ure. Midge Ure è cantante scozzese.
Qui c'è scritto 85, veramente.
Live Aid.
Ah, il Live Aid, 85.
Dell'85. Ah, okay. Midge Ure è quello di... Smith,
no? No, sì. No, no,
che a quei tempi era il leader degli Ultravox, diventata famosa questa canzone come spot della Swatch, se non sbaglio. Questa canzone, appunto... partita scritta da Midge Ure e Bob Geldof, il grande, io lo adoro per The Great Song of Indifference e per tutta la musica folk irlandese che poi ha fatto in seguito, e quindi è uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, irlandese, quindi un irlandese, uno scozzese.
Che in genere non vanno d'accordo.
Che non vanno d'accordo, tantomeno vanno d'accordo con gli inglesi.
Appunto.
E invece hanno fatto questo disco che metteva insieme tutti i giganti della musica inglese del periodo, del 1984. Erano proprio tutti britannici i cantanti, quindi inglesi, scozzesi.
Anglosassoni.
Proprio britannici, non c'erano americani. No, la Band Aid era formata solo da britannici. Quindi appunto si andava da Phil Collins a Paul McCartney.
C'era anche Sting, no?
C'era Sting, c'era Bono, c'era Simon Le Bon, cantante dei Duran Duran. C'erano un po' tutti...
Mick Jagger,
credo sì, ci fosse. Sì. Okay. Guarda, credo che gli inglesi ci fossero più o meno tutti. Adesso non voglio... alcuni nomi non sono sicuro, tipo Pink Floyd, non so se ci fossero.
Vabbè, insomma,
ma questi, diciamo, i lead, i più celebri, poi quelli che fanno tutte le parti soliste più importanti, sono appunto
Bono. Da non confondere con l'altro pezzo in cui c'era anche Springsteen e i cantanti americani, che era invece...
Che fu la risposta.
La risposta
alla Band Aid. Sì, perché sì. Questa canzone, Do They Know It's Christmas, uscì nel Natale del 1984. Con appunto per l'Africa, con i proventi erano appunto devoluti a cercare di aiutare appunto i popoli africani, ebbe un grande successo, tant'è vero che poi Michael Jackson e Lionel Richie,
che non era inglese,
che erano americani, neri tutte e due, vollero fare una risposta in qualche modo alla Band Aid, che si chiamava USA for Africa, anche se in realtà USA stava per United
States of America,
United Artists.
Ah, ho capito. Okay.
Quindi in realtà era formalmente USA for Africa, era aperta a tutti, tant'è vero che c'era Bob Geldof,
che era inglese,
tra certo. USA for Africa, che era irlandese,
ancora oggi ovviamente
irlandese,
ma irlandese, va bene, comunque europeo, insomma,
però
britannico.
Diciamo di fatto quelli importanti erano tutti americani, va c'era bene. Appunto Springsteen, c'era Diana Ross, c'era Paul Simon, c'erano davvero penso quasi tutti quelli americani, non c'era Madonna, ma ancora non era neanche molto famosa, e non c'era Prince, gli altri penso che davvero c'erano gli americani tutti. E poi queste due grandi iniziative confluirono in qualche modo nel Live Aid, che comunque era organizzato da Bob Geldof,
con la classica e famosa copertina con la chitarra a forma di Africa.
Esatto.
Bella.
Esatto. E per i 20 anni del Live Aid e della Band Aid, anzi per i 20 anni della Band Aid è stato fatto, cioè Natale 2004, è stata fatta una nuova versione.
Che è quella che ho in mano in questo momento.
Che è quella che ho in mano, anche se io ti faccio decidere a te se vuoi ascoltare quella nuova o quella vecchia, perché tutto sommato forse quella vecchia è sempre quella...
Andiamo sul classico, ascoltiamo la vecchia, che è la traccia 2.
Che
è
comunque
due.
È sempre molto bella. In quella nuova c'erano tutti i grandi cantanti della musica britannica del 2004, quindi... furono fatti fuori spietatamente tutti quelli della vecchia guardia, a Paul McCartney, cioè
so mi spiego,
ecco, gli fu detto: se tu vuoi partecipare suoni il basso ma non canti, perché è l'unico che ha invece avuto l'onore e il privilegio di poter cantare in entrambe le versioni. Indovina chi è?
Sarà stato Phil Collins? No, Sting. Sarà stato Geldof.
Sting non l'hanno fatto cantare. Geldof non cantava neanche.
Geldof non cantava, suonava e basta.
Ha scritto la canzone, si è accontentato di scrivere.
Elton John.
C'era Elton John nella prima versione, ma non nella seconda, perché tutti vecchi, cioè voi siete vecchi. Elton John sei vecchio.
Sarà stato...
È il più grande di tutti, dai.
Bono. Solo Bono.
Che ha detto, non esiste proprio che la fa il pezzo mio, lo faccio io. Non okay. E poi Bono, forse perché è l'unico ente che è rimasto ai massimi vertici anche oggi.
Va bene, siamo... E poi per i abbiamo vent'anni, sforato, Arna.
Possiamo dire comunque che per i vent'anni poi del Live Aid è stato fatto il celebre Live Aid.
Live Aid.
Okay. Live Aid nel 2005. Va bene. Grandissimo concerto, addirittura in 8 posti diversi.
Allora, buon anno a tutti. Buon noi anno. Ci risentiamo.
Questa puntata, come tutte le puntate di Radio Adesso, la potete riascoltare su www.radioadesso.it.
In replica venerdì sera alle 19:05.
Domenica, invece,
domenica Lilia Sebastiani.
Lilia Sebastiani sul Natale.
In diretta, noi torniamo.
Giro, il giorno di Natale, in giro per l'Etere. Radio TNA. Noi torniamo il
martedì prossimo, martedì, che è ormai gennaio, che ormai 2010. È 2010. Ahimè, come stiamo invecchiando. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light.